Filippo, cos'è che hai fatto esattamente con questi astronauti?
Ma allora, io venivo ovviamente dalla laurea in medicina, poi ho studiato medicina dello sport, ma in qualche modo ero attratto dall'idea di lavorare con delle persone che fossero meno talentuose geneticamente dell'atleta d'élite, invece più strutturate sul piano del percorso professionale, del livello di formazione. Ed è stato un po' per caso che sono finito con gli astronauti attraverso uno scambio universitario, poi mi hanno chiesto di restare a lavorare lì e mi occupavo fondamentalmente della loro salute come medico d'equipaggio.
Talent Bay, episodio 44, con Filippo Ongaro.
Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. La gestione del rischio. Sto guardando adesso per la prima volta sulla radio televisione svizzera, sul canale YouTube di RSI, il video chiamato 43, il ponte spezzato, RSI Falò. Parla del ponte Morandi. Sono all'altezza del minuto 18, nel quale il Politecnico di Lugano, credo, Zurigo, non so, comunque svizzero, nome del professore incaricato, descrive i problemi, alcuni problemi evidenti che risultano ictu oculi sui resti che gli sono stati portati da esaminare. È un qualcosa estremamente interessante. Come sapete, su Caffè 2.0 stiamo approfondendo tanti aspetti legati a rischi, all'internet delle cose, ai disastri nell'aviazione e smart car. È qualcosa che nessuno sta facendo, notatelo, stiamo approfondendo insieme questi temi in modo come nessun altro sta facendo. È un vero peccato che non ci sia un grande approfondimento da parte di tutti quelli che lavorano in questi settori, perché sostanzialmente lo sviluppo del web, così come l'abbiamo visto oggi, è stato uno sviluppo che accettava il fatto che potessero capitare dei disastri, quindi perdere tutto quanto si poteva poi rimettere su tutto con grande facilità. Sostanzialmente, se qualcosa non funziona lo puoi correggere al volo senza problemi, perché comunque sai che cosa stai trattando, sai quali sono i problemi e via di seguito. Questi aspetti sono stati documentati e resi obbligatori dal GDPR, che sostanzialmente impone di dire: ma perché qui non hai preso una cautela maggiore? Ecco, sostanzialmente perché secondo me questi motivi fanno sì che se anche succedesse qualcosa poi alla fine non c'è nessuna conseguenza particolare sotto il profilo dei diritti. Se cerchiamo di studiare GDPR come oggi e tutto quello che dicono le persone, c'è molta poca sensibilità serena, ok? Abbiamo moltissimi consulenti che dicono non c'è bisogno, non è necessario, e moltissimi altri dicono se non fai il massimo non funziona niente. Tutto questo cosa c'entra il Morandi? C'entra perché l'osservazione fatta al professore al minuto 18 e 26 secondi spiega che all'epoca si utilizzò una tecnica rivoluzionaria e avveniristica per realizzare questo ponte su così poche campate. E si disse, e dice, sostanzialmente è stato fatto una cosa senza prevedere l'ipotesi che crollando un elemento viene giù tutto il ponte e non solo una parte. E dice, oggi viene previsto che in caso di caduta di un elemento, di perdita di un elemento, tutto il resto riesca a sostenere, valutando con una certa percentuale di affidabilità del sistema. Quindi non deve essere tutto perfetto al massimo, però gran parte resta su, per farla breve. Ora, l'analogia tra quello che viene fatto, che è stato fatto all'epoca per il ponte dei Morandi, quello che si sta facendo sul web, le considerazioni sui rischi nella gestione del servizio internet e quelli di della caduta del ponte sono estremamente identici e analoghi, e li ritroviamo nelle indagini che riguardano l'aviazione. Abbiamo detto qualche giorno fa, che un singolo relè si occupa sia di monitorare la posizione del flap che la posizione, che la temperatura in cabina. Ora, nel momento in cui non si vedeva più la temperatura in cabina, nessuno ha pensato che poteva essere, perché non si sa come è costruito un aereo, nessuno pensava che ci potesse essere anche un errore sul sensore dei flap, perché comunque il flap li controlli in un altro modo. Ecco, sostanzialmente quello che oggi non si riesce a far percepire a tutta la filiera, dal produttore di siti, dal produttore smart car, dal produttore di aerei, fino alla manutenzione, all'utente finale, è che tutto questo richiede costi superiori. Se vogliamo essere più sicuri, non si può pensare di avere questo grado di sicurezza a un prezzo uguale a quello di prima, perché di lavoro ce n'è molto, molto, molto di più. Non solo per via delle competenze tecniche necessarie per fare le cose all'ultimo grido, come si potrebbe dire, ma anche per implementare tanti tali meccanismi di controllo che oggi sviluppare qualcosa è impegnativo. Ora, di fronte a queste considerazioni, vi invito tutti ad andare a vedere al link indicato il video della radio televisione svizzera. Tante altre notizie stanno venendo fuori sui primi giornali, il più attivo è il secolo XIX, ma ce ne sono anche altri, non vengono date mainstream. Se fossero vere le cose che vengono dette, c'è da veramente preoccuparsi, perché questa attenzione a fare le cose in fretta, a gestire il tutto a ribasso, con prezzi a ribasso, per motivi commerciali, chiaramente, perché i costi sono dei motivi commerciali, ecco che porta a una progettazione, a una gestione e una manutenzione alla quale non siamo abituati da nessuna parte. Il ciabattino che fa la scarpa risolve subito il problema, sa dove è l'errore e può richiamare il cliente e mettere a posto il problema. Il cliente si presenta, ma è una scarpa. Se si tratta di un software banale, qualsiasi cosa, ecco, abbiamo dei problemi. Però la filiera dei fornitori è diventata enorme in ogni settore, quindi andare a individuare le responsabilità è qualcosa che arriva tardi. Ecco, questo per dire cosa? Per dire cosa? Che se ognuno fa il proprio mestiere bene fino in fondo, il lavoro dura e può essere anche mantenuto più a lungo. Cosa significa che ciascuno deve fare il proprio lavoro bene? Significa non solo il produttore, il fornitore, ma anche il committente. Cioè, se l'importo non è adeguato, non bisogna nemmeno iniziare il lavoro. È completamente opposto a tutto quello che succede oggi. Quindi guardiamo questo video con molta attenzione, perché secondo me può veramente aiutare a comprendere quali sono effettivamente gli estremi pro e contro, senza gridare al lupo, senza gridare su tutti incompetenti, perché non è così, ma cercando di capire ognuno nel proprio lavoro quanto è importante farlo bene. Un corriere che passa davanti a una porta, la vede chiusa e indica che si è fermato, ha chiamato, ha cercato gente e non ha trovato nessuno e quindi ha tirato diritto, anche lui è responsabile di vari rallentamenti, piccoli danni in proporzione. A volte possono essere le consegne importanti e vanno fatte, non si possono rinviare così. Quindi ricordiamoci, non è una cosa che riguarda gli altri, riguarda tutti noi in qualsiasi progetto. Ultima considerazione, dichiarazione del ministro, nuovo ministro della giustizia, che adesso finalmente si riusciranno a ridurre le cause a 4 anni. Io ho detto questa cosa ai miei amici e tutti mi hanno detto: ah sì, li stanno allungando allora i processi. No, effettivamente stanno pensando di ridurli. Lo sguardo e il commento di tutti non ve lo comunico, ma pensare che una causa duri 4 anni è inconcepibile dalla parte dell'utente, del cittadino comune, che non ha nessuna intenzione, nessuna voglia di aspettare 4 anni senza nemmeno capire qual è il vero motivo e perché una causa debba durare almeno 4 anni o non più di 4 anni. Cioè 4 anni è già troppo. Caffè 2.0. Riflettiamoci, sono principi che valgono in tutte le attività, ma il video è straordinario e visto da pochissime persone perché è scomodo. A tutti, alla prossima.
È l'autodialogo non corretto che in genere tende al negativo, e la soluzione non è necessariamente quello di un autodialogo che ti pompa a dismisura, è semplicemente quello di essere obiettivi. Darò il mio meglio, farò il mio meglio.
Talent Bay, episodio 44, con Filippo Ongaro.